martedì 5 aprile, mercoledì scusate, 5 aprile come tutti i mercoledì. Anche oggi l'appello di Laban di Riccardo Borgogno è qui con voi con lo spessore ai microfoni della regia. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno Mario, buongiorno a tutti e a tutte che ci state ascoltando.
Allora, oggi si parla di un autore soltanto per modo di dire, visto che è un autore famoso, anche se devo dire la verità, non conosco assolutamente il libro, si parla di Guy de Maupassant.
Guy de Maupassant, sì, francese.
Però il nome del libro è accattivante, oserei sì, dire, eh? Racconti dell'incubo.
Sì, sì. Questo il titolo ovviamente non è suo perché questa è una raccolta. Il genere è, come dire, è reso evidentemente dai titoli. Vi leggo alcuni titoli a caso: Le tombali, Sogni, La paura, Suicidi, Solitudine, La tomba, Un pazzo, La notte, La morte, eccetera, eccetera.
E via. Allegra, allegra. Direi quindi che siamo nel campo del, non so, gotico.
Gotico, quadra... sì, siamo molto vicini al gotico. Beh, intanto per se vogliamo inquadrare Guy de Maupassant, anzi, Henri René Albert Guy de Maupassant è nato il 5 agosto del 1850 in Francia da Gustave e Laurent de Patevenne. A 13 anni è entrato in un seminario. Bisognerebbe fare un libro su tutti quelli che sono entrati in seminario senza arrivare poi.
Ma sì, nelle ultime settimane sì. Oserei pensare che.
Mi sembra anche Robert Louis Stevenson, se non sbaglio, sbagliato.
Una metà di gente che si doveva far prete, si e voleva far prete, che i genitori volevano fare prete.
E poi per noi di lettori hanno fatto altro.
Per fortuna di tutto il mondo.
Ed è tutto il mondo, sì. E in particolare questo Guy de Maupassant, che tra l'altro poi vedremo meglio, anzi fece di tutto per essere espulso dal seminario facendo alcune goliardate. Comunque l'epoca è questa, sì, è nato nel 1850, quindi l'epoca è quella della Terza Repubblica in Francia. Ma prima di cominciare con i racconti dell'incubo, il titolo non è suo, è di chi li ha curati e raccolti, comincerei con un altro racconto particolare che non è compreso in questa raccolta. Intanto, mentre aspettiamo alcuni, scusate, stiamo lavorando per
sì,
voi.
Sì, no, qua c'è la caldaia del computer che non è entrata.
Ma stiamo lavorando, eccolo lì, cioè, comunque intanto ci siamo arrivati. Comunque, nell'attesa, se qualcuno vuole fare domande o esprimere apprezzamento, come
certo,
io spero.
Il numero degli SMS è sempre, solito il 346-66-73-263. Le vostre domande, suggerimenti, critiche, proposte e quant'altro. Ma robe sensate.
Anche soltanto dire se vi è piaciuto o no quello che stiamo facendo. Ma che certo, quello che vi sto proponendo. Intanto, due parole di introduzione. Il titolo di questo racconto è Palla di Sego, in originale Boule de Suif. E anche chi, per i molti che non hanno mai letto questo racconto, oppure l'hanno sentito nominare ma non l'hanno ugualmente letto, la storia riuscirà, anche penso anche te Mario se ci pensi, familiare. Racconta la storia di un gruppo assortito di persone che devono fare un viaggio in carrozza in un territorio ostile. C'è un territorio ostile, allora il caso vuole che mette insieme un tot di persone di diversa classe sociale, mentalità, storia.
È un plot abbastanza abusato.
Sì,
poi
la carrozza in un territorio, il plot è del microcosmo, è quello più generale, mettere insieme, ragionando da scrittore, prendi persone diverse, che spontaneamente non si frequentano, perché si tende a frequentare i propri simili, prendi persone diverse, le metti insieme e vedi cosa succede. Questo sì, a cui aggiungi un altro plot che il viaggio. In questo caso particolare è la carrozza, tante persone chiuse dentro una carrozza che devono percorrere un territorio
all'Agatha Christie, vabbè.
E vediamo cosa succede tra queste persone. Intanto cominciamo con l'incipit di questo racconto, che è del 1800, ora ve lo dico, sì, 1880. Lo scrisse Guy de Maupassant, Boule de Suif, Palla di Sego. L'incipit. Intanto il periodo è in corso la guerra franco-prussiana, avvenne nel 1870 tra la Francia di Napoleone III, che era il secondo impero, e il re di Prussia, il regno di Prussia, il cui personalità più rilevante era il capo del governo Otto von Bismarck, e fu una sconfitta disastrosa per la Francia, infatti segnò la fine dell'impero, del secondo impero, e la nascita al contrario dall'altra parte del secondo Reich, cioè dal regno di Prussia venne fuori l'impero tedesco. Qui siamo in piena guerra, l'esercito francese è costituito da due armate, questo parlando della storia, che una comandata dal generale Bazaine, l'altra comandata dal generale Mahon, entrambe furono travolte dalla superiorità tecnica e di disciplina dei prussiani, che quindi invadono la Francia. Questa è l'ambientazione che ha scelto Guy de Maupassant per ambientare questo racconto. Palla di Sego, che in alcune versioni italiane è chiamato Pallina, comunque lei, Palla di Sego è il soprannome di una prostituta che si chiama così perché è cicciottella e al tempo stesso, come vedremo, è anche gioviale, simpatica, non solo per lavoro, anche fuori dal lavoro, è proprio gioviale e generosa anche per carattere. Leggo. Per giorni e giorni i resti dell'esercito in rotta attraversarono le città. Non erano soldati, ma orde sbandate. Gli uomini con la barba lunga e sporca, le uniformi a brandelli camminavano con passo stanco, senza bandiera, senza capi. Parevano tutti depressi, sfiancati, incapaci di pensare e di decidere. Andavano avanti solo per abitudine e appena si fermavano cadevano giù dalla fatica. Erano per lo più richiamati, gente pacifica, tranquilli, possidenti. Curvi sotto il peso del fucile, giovanissime reclute, vivaci, facili a spaventare come entusiasmarsi, pronte all'attacco come alla fuga, in mezzo a essi alcuni pantaloni rossi, resti di una divisione maciullata in una grande battaglia, scuri artiglieri in fila con fanti di diverse armi e ogni tanto l'elmo lucido di un dragone dal passo pesante che seguiva faticosamente la marcia più spedita dei fanti. Passavano anche legioni di franchi tiratori dai nomi eroici, i vendicatori della disfatta, i cittadini della tomba, i votati alla morte e dall'aspetto di banditi. I loro capi, ex commercianti di tessuto di granaglie, ex venditori di sego di sapone, guerrieri d'occasione, coperti di armi di gradi, imbottiti di maglie che erano stati nominati ufficiali per i loro soldi o per la lunghezza dei loro baffi, parlavano con voce stentoria, discutevano piani di battaglia e pretendevano di sostenere da soli sulle loro spalle di fanfaroni la Francia agonizzante, ma avevano anche paura dei loro soldati, gente da forca, spesso coraggiosi all'estremo, predoni e viziosi. I prussiani, si diceva, stavano per entrare a Rouen. Ancora Palla di Sego di Guy de Maupassant, guerra franco-prussiana, la battaglia di Sedan, l'unica battaglia in quella in cui l'esercito francese fu completamente distrutto e lo stesso imperatore Napoleone III fu catturato. I francesi, buoni francesi, commercianti come abbiamo visto e altri, uomini d'affari, sono terrorizzati, locandieri, magazzinieri, albergatori, dall'arrivo dei prussiani e dalla necessità di farsi amici i nuovi padroni. Poi dopo un po' i locandieri si accorgono che dopo tutto non c'è tanto da preoccuparsi perché gli ufficiali prussiani in fondo non sono più prepotenti degli ufficiali francesi che c'erano prima quando venivano.
Gli ufficiali sono ufficiali. Sono
sempre, ufficiali. E poi sempre l'importante è di farseli amici, per cui gli ufficiali prussiani entrano nelle case, vengono invitati a pranzo, si chiacchiera amichevolmente. L'importante è mantenere all'esterno, in pubblico, sulla strada, l'atteggiamento di distanza, di spirito patriottico. C'è un gruppo di persone, per lo più affaristi, che vogliono andare da Rouen, che è la città occupata dai prussiani, a Dieppe, che è una città libera, per poter continuare i loro affari, per poter continuare a sbrigare i loro affari. E se ci riescono, se poi non va bene, eventualmente possono sempre imbarcarsi per l'Inghilterra. Però bisogna ottenere dai prussiani il permesso di partire con la carrozza. E allora fanno domanda e i prussiani dopo un po' di tempo vagliano le diverse richieste e fanno partire il primo equipaggio, il primo gruppo lo autorizzano a partire. Sono persone completamente diverse, che solo in parte si conoscono, in parte non si conoscono, che il caso ha voluto mettere insieme su questa carrozza. Leggo ancora un pezzo, sempre Palla di Sego di Guy de Maupassant. Nella diligenza i passeggeri si guardavano incuriositi al triste chiarore dell'alba. In fondo, ai posti migliori, sonnecchiavano uno di fronte all'altro i coniugi Loiseau, venditori di vino all'ingrosso di via Grand Pont. Questo è scritto, scusate se mi intrometto, ci dà anche un'idea dell'idea che ha Guy de Maupassant della società in cui viveva e anche del distacco, secondo me, ironico con cui viveva.
È un ritratto sociologico.
Sociologico, sì. E infatti, faccio notare, vabbè, questo non divaghiamo, vado avanti. Già, allora stiamo parlando dei coniugi Loiseau, già commesso di un mercante che si era rovinato con gli affari, Loiseau ne aveva comprato il magazzino e aveva fatto fortuna. Vendeva a pochissimo prezzo dei vini pessimi ai piccoli minutanti di campagna.
Eccoli qua.
Ed era considerato dai conoscenti e dagli amici un furbo di tre cotte, un vero normanno, astuto e gioviale. La sua fama di mariolo era così salda che una sera alla prefettura il signor Tourdel, rinomato autore di barzellette e di canzoncine, spirito sottile e mordace, una celebrità locale, vedendo le signore un po' insondolite, aveva proposto di giocare a Loiseau Vol. Vol in francese doppio vuol dire sia volare che rubare. La freddura attraversò i salotti del prefetto, arrivò in quelli di città e fece ridere per un mese tutte le galacce della provincia. Loiseau, inoltre, era famoso per i suoi scherzi d'ogni genere, per le sue spiritosaggini buone e cattive, e nessuno parlava di lui senza aggiungere quella Loiseau, non ce n'è un altro come lui. Basso di statura, aveva la pancia a pallone, sormontata da un viso rubicondo tra le fedine brizzolate. Sua moglie, alta, robusta, risoluta, forte di voce e rapida nel decidere, rappresentava l'ordine e la contabilità della ditta, che animava la sua allegra attività. Accanto a essi, più dignitoso perché appartenente a una casta superiore, stava il signor Carré Labadon, persona ragguardevole, ben collocato nei cotoni, proprietario di tre filande, ufficiale della Legion d'Onore, che è la più alta onorificenza in Francia, e membro del Consiglio Generale. La signora Carré Labadon, assai più giovane di lui, era la consolazione degli ufficiali di buona famiglia mandati di guarnigione a Rouen. Stava di fronte al marito, molto vezzosa, molto carina, raggomitolata nella pelliccia, e guardava con occhio afflitto l'interno desolato della diligenza. I suoi vicini, il conte e la contessa Hubert de Breville, portavano uno dei nomi più antichi e più nobili di Normandia. Il conte, vecchio gentiluomo di grande stile, cercava di accentuare con palesi accorgimenti la sua naturale somiglianza con il re Enrico IV, il quale, secondo una gloriosa leggenda di famiglia, avrebbe ingravidato una signora di Breville, per cui il marito di quest'ultima fu fatto conte e governatore di una provincia. Insomma, cose che si sbrigavano, le controversie si risolvevano in questo modo. Tu sei fatto mia moglie, quante storie, ti faccio conte e non ne parliamo più, certo. Ti faccio conte. E siamo arrivati, quindi ci sono la borghesia, l'aristocrazia, la vecchia borghesia, la nuova borghesia e l'aristocrazia. Il conte Hubert rappresentava nel dipartimento il partito orleanista, che sarebbero i monarchici però seguaci della casata di Orléans, i legittimisti sono invece i seguaci della casata di Borbone. La storia del suo matrimonio con la figlia di un piccolo armatore di Nantes era sempre rimasta misteriosa. Ma siccome la contessa aveva gran tono, sapeva ricevere meglio di chiunque, era ricercata dalla nobiltà e il suo salotto era il primo della regione, l'unico dove fosse sopravvissuta l'antica cortesia e dove fosse difficile entrare. Queste sei persone, cioè tre coppie, che occupavano il fondo della carrozza, rappresentavano la parte della società fornita di rendite, serena e forte, la gente onesta, provvista di religione e di principi. Religione e principi sono scritti con la lettera maiuscola iniziale. Per una strana combinazione, tutte le donne stavano sullo stesso sedile. Le altre vicine della contessa erano due suore che sgranavano lunghi rosari biascicando paternostri ave marie. La prima era vecchia e aveva il viso butterato dal vaiolo, come se l'avessero sparata una carica di mitraglia a bruciapelo. L'altra, dall'aria molto patita, aveva una testina graziosa e malaticcia su un petto da tisica consumata dalla fede divorante che crea i martiri e gli esaltati. Di fronte alle due suore, un uomo e una donna attiravano tutti gli sguardi. L'uomo, assai noto, era Carnudel Democratico, il terrore delle persone per bene. Da 20 anni, egli, quindi il dissidente, il rivoluzionario, vorrebbe essere...
Certo, l'outsider del gruppo.
Vorrebbe essere. Da 20 anni egli inzuppava il suo barbone fulvo nella birra di tutti i caffè democratici. Si era mangiato insieme ai fratelli e agli amici un bel gruzzolo ereditato dal padre pasticcere e aspettava con impazienza la venuta della Repubblica per ottenere finalmente il posto che si era meritato con tante bevute rivoluzionarie. partire da... Dunque, sulla carrozza ci sono 10 persone, ve ne ho descritte 9, come avrei già avuto modo di capire. Questo è uno spaccato della società francese di quell'epoca. Rimane la 10ª persona, lascio a Mario il compito di presentarvi la 10ª persona, che è Palla di Sego, il soprannome, come soprannome, che dà il titolo al racconto.
La donna, una di quelle che vengono chiamate allegre, era rinomata per la sua floridezza, che le aveva procurato il soprannome di Pallina. Piccina, tutta tonda, grassa grassa, con le dita rigonfie e strozzate alle falangi, simili a rosari di salsicciotti, aveva la pelle lustra e tesa, un enorme seno che le gonfiava il vestito. Pure era appetitosa e desiderata, tanto piacevole a vedersi era la sua freschezza. Il suo viso era una mela rossa, un bocciolo di peonia vicino a schiudersi. Vi si aprivano in alto due magnifici occhi neri ombreggiati da lunghe folte ciglia e sotto una bella bocca piccola, umida, da baci, guarnita di dentini lucenti e microscopici. Ella aveva inoltre, si diceva, moltissime inestimabili qualità. Appena la riconobbero, indignati bisbigli corsero tra le donne oneste e le parole prostituta e vergogna pubblica furono pronunciate così forte che ella alzò il capo e fece scorrere sui vicini uno sguardo così ardito e provocante che subito si fece un gran silenzio e tutti abbassarono gli occhi, eccettuato Loiseau, il quale la guardava eccitato. Ma poco dopo le tre signore ripresero la conversazione, divenute d'improvviso amiche, anzi quasi intime a causa della ragazza. Esse, così pareva loro, dovevano riunire in fascio le loro dignità di spose di contro quella svergognata mercenaria, poiché l'amore legale tratta sempre con arroganza il suo libero confratello.
La carrozza parte, come avete notato, la parte onesta della società, soprattutto le donne, la parte onesta e rispettabile, tira a distanza e tratta con sufficienza, anzi non rivolge neanche la parola, alla povera Palla di Sego, che è la vergogna pubblica, quella svergognata e quella mercenaria. La carrozza parte, ha ottenuto il permesso dei prussiani, galoppa galoppa, dopo un po' cominciano a avere fame, le ore passano e i passeggeri hanno fame. Nessuno si è ricordato di portarsi dietro da mangiare, tranne Palla di Sego, ed ecco quello che succede. Un altro brano, sempre Guy de Maupassant.
Tutti gli sguardi erano su di lei. Poi l'odore si diffuse e fece dilatare le narici. Fece venire l'acquolina in bocca, provocò una dolorosa contrazione all'attaccatura delle mascelle. Il disprezzo delle signore per la ragazza divenne feroce, quasi voglia d'ammazzarla o di scaraventarla fuori dalla dirigenza. Loiseau divorava con gli occhi la zuppiera del pollo. Disse: «La signora è stata più prudente di noi, c'è della gente che pensa sempre a tutto». E alzò la testa verso di lui: «Ne volete, signore? È brutto star digiuni dalla mattina». Egli si levò il cappello. «Non dico di no, non ne posso più, bisogna adattarsi, vero signora? In momenti simili è bello trovare qualcuno che mi fa un piacere». Per non sporcarsi i calzoni, spiegò un giornale, infilò la punta di un coltellino su una coscia lustra di gelatina e cominciò a mangiare, masticando con un piacere così visibile che si sentì nella vettura un gran sospiro d'angoscia. Allora Pallina, con voce umile e dolce, propose alle due suore di condividere la sua colazione. Esse accettarono immediatamente e senza alzare gli occhi cominciarono a mangiare sveltissime dopo aver farfugliato un ringraziamento. Neanche Cornudet rifiutò l'offerta della sua vicina e insieme alle suore, spiegando dei giornali sulle ginocchia, venne formata una specie di tavola. Le bocche si aprivano e si chiudevano senza sosta, trangugiavano, masticavano, inghiottivano ferocemente. Loiseau nel suo angolo lavorava sodo e a bassa voce esortava sua moglie a fare come lui. Costretta ne durò per un po', ma una più forte strizzata delle viscere la fece cedere. Allora suo marito, con una frase tornita, chiese alla loro deliziosa compagna se gli permetteva di darne un pezzetto alla signora Loiseau. Ella rispose: «Ma certo signore», con un grazioso sorriso, e porse la zuppiera. Ci fu un po' di imbarazzo quando fu stappata la prima bottiglia di Bordeaux, perché c'era una tazza sola. I viaggiatori se la passarono dopo averla ripulita. Il solo Cornudet, senza dubbio per galanteria, posò le labbra sul punto dove era rimasta l'umida traccia delle labbra della sua vicina. Allora, circondati da persone che mangiavano, soffocati dall'odore dei cibi, il conte e la contessa di Breville e il Carré Lamadon soffrirono l'odioso supplizio di Tantalo. D'improvviso la giovane moglie dell'industriale emise un sospiro, era bianca come la neve di fuori. Chiuse gli occhi, la fronte le ricadde, era svenuta. Suo marito implorò aiuto, avevano perso tutti la testa, allorché la suora più anziana, reggendo il capo della donna indisposta, le insinuò tra le labbra una tazza di pallina, facendola ingoiare qualche goccia di vino. La bella signora si riscosse, aprì gli occhi, sorrise e dichiarò con voce supplichevole che ora si sentiva benissimo. Ma perché il fatto non si ripetesse, la suora la costrinse a bere un intero bicchiere di Bordeaux, dicendo: «È la fame e nient'altro». Allora Pallina, arrossendo, balbettò guardando i quattro viaggiatori rimasti a stomaco vuoto: «Dio mio, se i signori e le signore volessero gradire...» Tacque temendo di offenderli e che le rispondessero in modo oltraggioso. L'uaso disse per bacco: «Ma in casi come questo siamo tutti fratelli e bisogna aiutarci. Su via, signore, senza complimenti, accettate, che diamine! Non siamo neanche sicuri di poter trovare un posto dove passare la notte. Di questo passo non arriveremo a Totten prima di domani a mezzogiorno». Gli altri esitavano ancora, nessuno aveva il coraggio di prendersi la responsabilità di un sì. Il conte tagliò corto. Volgendosi verso la ragazzona intimidita, le disse con le sue arie da gran signore: «Accettiamo con gratitudine, signora».
Come avrete notato, Pallina adesso è diventata signora. Quindi viene, fino a quel momento era stata disprezzata e tenuta a distanza dalla parte sana, onesta e rispettabile della società, di questa micro società, adesso invece temporaneamente considerata alla pari e viene trattata amichevolmente e ammessa nelle loro, anche nelle conversazioni. Per tutto il resto del racconto chiacchierano amichevolmente, questa volta alla pari, la signora Loiseau, la contessa e Pallina. E dovete sapere, per i pochi che non lo sanno, che l'americano scrittore Ernest Haeckel, anni dopo, scrisse il racconto Western Stage to Losbury, e da questo racconto rielaborato usando come ispirazione Palla di Sego di Guy de Maupassant, poi nel 1939 un certo regista che si chiamava John Ford lo prese come base.
Ma questo è incredibile. No, dillo, perché non ci volevo credere.
Lo prese come base per il film Ombre rosse. Sì, naturalmente al posto della guerra franco-prussiana ci ha messo gli Apache di Geronimo, e sullo sfondo non ci sono le città
mi
come Rouen.
Mi viene in mente i Magnifici Sette.
Sì. Ah, beh.
Quello tratto da Kurosawa, no, queste traslazioni.
Ah, certo, no? certo, magnifici, dai sette samurai, dai sette samurai di Akira Kurosawa, ma quello è un plagio pari, dal maestro Akira Kurosawa, i sette samurai.
E chiediamo l'ispirazione,
sì, sì,
dai.
Sì, sì. Ispirato. E infatti, per i miei, naturalmente, Ombre Rosse, non devo ricordarvelo, vi ricorderete che anche lì c'era la parte sana della società, che era rappresentata da Mr. Gatewood, che era il banchiere, che doveva andare a Losburg per fare un affare, in realtà si stava portando dietro i soldi che aveva rubato dalla banca.
Guarda, così che giorno dopo non succederà più, eh.
Poi c'era Mr. Peacock, che era il rappresentante di alcolici, e invece in quel caso i reietti erano la prostituta, e da lì si capisce, Dallas si chiamava, interpretata da Claire Trevor, che era stata cacciata dalla società, perché dalla città. La città era Tonto, non era Rouen. Era
Tonto, cacciata. È vero.
Sì, cacciata via.
Come fai a ricordarti tutti questi particolari? Sì. Lei, professore, è un mostro, me lo lasci dire. Sì.
Per quello che mi è rimasto più simpatico, l'altro reietto cacciato via era il medico alcolizzato, il dottor Boone. Questi due vennero cacciati. E la signorina per bene, anche lì c'era la signorina per bene, che era la moglie dell'ufficiale, incinta,
con i guantini,
che doveva andare a raggiungere il suo marito. Ufficiale, Lucy. E quando lei rimarrà incinta durante il viaggio, tutti nel panico, e chi è che l'assiste e la conforta? La prostituta, Dallas, e il medico ubriacone, che dà il meglio di sé. Ma torneremo ancora su Ombre Rosse, sicuramente qualcosa torneremo a dire. Torniamo a Palla di Sego, che è l'antesignana di Pallina. Dunque, la carrozza, la prima carrozza, quella in Francia, che deve andare da Rouen a Dieppe, incontra un posto di blocco dei prussiani. L'ufficiale prussiano ferma, in quel caso nel West erano 9 persone, qua sono 10, che è disposto a far, non le lascia partire se prima non ottiene i favori della prostituta di Pallina, non di tutte, solo di Pallina, e non con la forza, semplicemente si limita in base alla sua autorità a non farla non farle partire. Naturalmente Pallina rifiuta sdegnosamente, perché lui non la, è vero che lo fa di mestiere, ma non di questo modo, non, non su ordine, e tutti sono d'accordo con lei per spirito patriottico, brava, così si fa. Poi però passa un giorno, passa un altro, allora gli altri cominciano a pensare, ma in fin dei conti che ci vuole, e cercano di spingerla ad accettare. Vediamo quest'altro brano, adesso devono trovare il modo e anche le motivazioni che trovano gli altri per spingere Pallina ad accettare la prepotenza del, dell'ufficiale prussiano, non solo per convincere, ma in realtà mi sembra anche a me, devono anche convincere se stessi.
Appena se ne fu andata, gli altri si guardarono, poi fecero capannello con le sedie, sentendo che bisognava pur decidere qualcosa. Loiseau ebbe un'ispirazione. A parer suo, si doveva proporre all'ufficiale di trattenere la sola Pallina e di lasciare ripartire gli altri. Follenvie si incaricò dell'ambasciata, ma ridiscese quasi subito. Il tedesco, che conosceva la natura umana, l'aveva messo alla porta. Avrebbe trattenuto tutti finché il suo desiderio non fosse stato soddisfatto. Allora la natura plebea della signora Loiseau esplose. Non moriremo mica di vecchiaia qui. Dal momento che lo fa di mestiere quella sgualdrina di andare con tutti gli uomini, mi pare che non abbia il diritto di rifiutare questo o un altro. Dico io, ha pigliato tutto quello che ha trovato, Rouen. Perfino i cocchieri, sì signore, il cocchiere della prefettura. Lo so perché si serve da noi. E oggi che dovrebbe tirarci fuori da questo impiccio, fa la difficile quella mocciosa. A me mi pare che l'ufficiale si stia comportando bene. Forse è a digiuno da parecchio tempo e noi tre ci avrebbe senz'altro preferiti, invece no, si contenta di quella di tutti, rispetta le donne sposate. Pensateci un po', lui è il padrone, gli basterebbe dire voglio e potrebbe prenderci per forza, coi suoi soldati. Le altre due donne ebbero un piccolo brivido. Gli occhi della graziosa signora Carrella Madon brillavano ed era un poco pallida, come se si sentisse già presa per forza dall'ufficiale. Gli uomini che stavano discutendo in disparte si avvicinarono. Loiseau furibondo voleva consegnare quella miserabile al nemico, legati mani e piedi. Ma il conte, che discendeva da tre generazioni di ambasciatori ed aveva la figura del diplomatico, propendeva per l'astuzia. Bisognerà convincerla, disse. Allora cospirarono. Le donne si avvicinarono, fecero crocchio. La discussione si estese a voce bassa perché ognuno voleva dire la sua. Era una cosa molto a modo del resto. Le signore soprattutto usarono delicati giri di frase, espressioni di mirabile sottigliezza per i discorsi più scabrosi. Un estraneo non avrebbe capito nulla, tante erano le precauzioni del parlare. Ma poiché la leggera crosta di pudore che ricopre tutte le donne del bel mondo è soltanto superficiale, costoro gioivano di quell'avventura licenziosa. In fondo si divertivano pazzamente, si sentivano a loro agio, intrugliando nell'amore con la sensualità di un cuoco ghiotto che prepara il pranzo a un altro. L'allegria nasceva da sé, tanto buffa pareva quella storia. Il conte disse delle spiritosaggine un po' spinte, ma così bene che fece sorridere. A sua volta lo solo lanciò di più scurrili, ma che non diedero fastidio a nessuno. Tutti erano rimasti colpiti dalla frase brutale di sua moglie. Dal momento che lo fa di mestiere, perché dovrebbe rifiutarsi a quello o a un altro? La graziosa moglie di Carrella Madon sembrava perfino pensare che, nei panni di Pallina, avrebbe rifiutato lui meno di un altro. Prepararono il blocco, a lungo, come se dovessero assediare una fortezza. Si misero d'accordo sulla parte che ognuno avrebbe sostenuto, sulle argomentazioni da portare, sulle manovre da eseguire. Furono concordati il piano d'attacco, le astuzie da usare e le sorprese dell'assalto, per obbligare quella cittadella vivente a ricevere il nemico nella piazza.
A con Cittadella Vivente avrai notato il carattere, il linguaggio aristocratico che usano questi gentiluomini.
La donna era un cristallo,
certo. Molto aristocratico, molto la finesse. E comunque a questo punto di colpo Pallina non è più una di loro, non è più era diventata temporaneamente alla pari, adesso
di nuovo la donnaccia.
Adesso di nuovo è di nuovo una donnaccia
quella di tutti.
Anzi, l'ufficiale prussiano ha dimostrato di essere un uomo di mondo, con noi rispetta le gerarchie sociali, infatti non l'ha chiesto a tutte le donne, l'ha chiesto solo a lei. Quindi lui sa che
sa stare al mondo,
mica l'ha chiesto a tutti. E poi poteva anche prenderla con la forza, e poi bisogna anche capirlo, perché quegli soldati sono tanto tempo che sono lontani dalle mogli, e quindi bisogna anche capirlo. E infine ciliegina sulla torta, visto che lo fa di mestiere, non sarebbe mica un grande sacrificio per lei. Ecco, ci sta bene la marcia prussiana.
Marcia prussiana.
Che deve conquistare la cittadella. Pallina cede in base al ragionamento molto banale che è meglio che sacrifichi una persona per non far pagare a tutti, altrimenti non parte nessuno. Si sacrifica la carrozza, la diligenza, quindi si concede all'ufficiale prussiano, la carrozza riparte e siamo arrivati a quest'ultimo brano che vi propongo e che è anche quello con cui si chiude il racconto, Bull de Suif, palla di sego, che qui chiama Pallina, di Guy de Maupassant, è la conclusione del racconto. Sono ripartiti, come vedrete adesso da questa conclusione, adesso la parte buona della società, che sono queste tre coppie più le due suore, e poi c'è il rivoluzionario da birreria
che non si, da salotto mi direbbe oggi,
che non si pronuncia, che hanno avuto adesso hanno un'ulteriore conferma che è veramente una donnaccia, proprio per quello che lei ha fatto.
Hai visto?
Quindi è veramente quella che si pensava di essere. Ecco, a voi la conclusione di Palla di Sego di Guy de Maupassant.
Dopo tre ore che erano in strada, Loiseau raccattò le carte dicendo: ho fame. Sua moglie prese un pacchettino legato con lo spago e ne trasse fuori un pezzo di vitello freddo. Lo tagliò a modo in pezzettini regolari e tutti e due si misero a mangiare. Se facessimo lo stesso anche noi, disse la contessa. Il carro e la Madonna e il conte erano d'accordo e allora furono scattati gli involti. In uno di quei recipienti ovali che hanno sul coperchio una lepre di ceramica per indicare che sotto c'è un patricio di lepre, c'erano vivande succulente, bianchi fumi di lardo che attraversavano la carne scura della cacciagione insieme ad altre carni finemente macinate. Un bel pezzo di groviera che era stato incartato in un giornale recava stampato sulla polpa grassa cronaca. Le suore tirarono fuori un pezzo di salame odoroso d'aglio e Cornudet, infilando insieme le mani nei tasconi del suo cappotto, trasse da una quattro uova sode e dall'altra un cantuccio di pane. Levò il guscio alle uova gettandole sui piedi fra la paglia e le mangiò a morsi facendo cadere sulla sua gran barba dei pezzetti di tuorlo che parevano stelle perdute lì in mezzo. Pallina si era levata dal letto in fretta, sconvolta, e non aveva pensato a portarsi qualcosa. Esasperata, fremente di rabbia, guardava quella gente che mangiava tranquillamente. Fu presa dapprima da una collera furibonda e aprì la bocca per gridare a tutti il fatto loro col torrente di ingiurie che le saliva alle labbra, ma era così fuori di sé che non riusciva a parlare. Nessuno la guardava o pensava a lei. Ella si sentiva soffocata dal disprezzo di quegli onesti cialtroni che prima l'avevano sacrificata e poi respinta come una cosa sudicia e inutile. Ripensò al suo bel paniere pieno di cose buone che avevano ingordamente mangiato, ai suoi polli lustri di gelatina, ai pasticci, alle pere, alle quattro bottiglie di Bordeaux. Il suo furore svanì subito come una corda troppo tesa che si spezzi e si sentì vicino a piangere. Fece sforzi terribili, si irrigidì, ingoiò i singhiozzi come fanno i bambini, ma le lacrime salivano, luccicavano sull'orlo delle palpebre e presto due lacrimoni, staccandosi dagli occhi, le rotolarono lentamente sulle guance. Altre le seguirono più rapide, colando come le gocce d'acqua che sgorgano dalla roccia e caddero una dopo l'altra sul suo seno ricolmo. La contessa se ne accorse e la indicò a suo marito con un segno. Questi scrollò le spalle, come per dire: non ci posso fare nulla, non è colpa mia. La signora Loiseau sorrise silenziosa, trionfante, mormorando: piange sulla sua vergogna. Thank you. 16.07 minuti, vi ricordo che siete sintonizzati su 105.250 di Radio Blackout. La trasmissione è la Pera di Labor di Riccardino Borgogno. Ci stiamo occupando di Guido Mopossante, il quale abbiamo fino adesso esaminato Palla di Sego. Ma...
Palla di Sego, sì, sì. E che è una storia che molti di voi spero avete, se, gli sarà sembrato di averla già vista da qualche parte. Guido Mopossante, abbiamo una pausa, giusto Mario?
Sì, tra... possiamo ancora andare avanti qualche minuto, poi tra poco.
Qualche minuto, allora.
Non... pausa musicale.
È giusto, quindi non cominciamo un nuovo racconto, vediamo un po' di curiosità che possiamo trovare. Guido Mopossante, 13 anni, questo l'ho già detto, fu messo in seminario da suo padre Gustave. Suo padre Gustave, ho cercato delle notizie, era un pittore dilettante e seduttore professionale. Questa fu causa di molti liti tra lui e la moglie, cioè madre di Guido Mopossante, che era loro, e fino alla loro separazione. A 13 anni lui entrò in seminario, dopo poi fu espulso per una serie di goliardate.
Ecco.
Poi un suo ebbe modo di visitare un collezionista del 1864, quindi siamo appunto della Terza Repubblica, che aveva una serie di reliquie, pezzi d'antiquità, tra cui una mano scorticata, e probabilmente, fu quella che, oltre al suo gusto per lo scrivere, gli indicò anche il genere, l'atmosfera su cui si sarebbe poi concentrato. Macabre, molto macabre, sì. Entrò, per guadagnarsi da vivere, entrò come impiegato al Ministero della Marina e delle Colonie, soprannumerario, che vuol dire non pagato. Poi dopo un po' che stava lì, dopo un po' che si fa da soprannumerario, si entra nell'organico pagato.
Un periodo di prova,
poco ma è pagato. Poi passò dal Ministero della Marina al Ministero della Pubblica Istruzione, continuò per parecchio tempo. Nel frattempo scriveva, divenne amico di anche scrittori già affermati come Gustave Flaubert, Émile Zola, e fu Émile Zola che propose al suo circolo di scrittori, siamo arrivati al 1870, che è la guerra franco-prussiana, propose ai suoi amici una serie di racconti che avessero come sfondo la guerra, l'appena terminata guerra tra la Francia e la Prussia. L'invasione della Francia da parte della Prussia. In quell'occasione, Guido Mopassant scrisse Palla di Sego, che fu raccolta, unita nella raccolta Le Serate di Medan. Medan è il paese dove aveva la casa Émile Zola, che fu il primo curatore raccolse questi racconti, tra cui Palla di Sego, che è poi un certo successo. E da lì in avanti ebbe sempre un crescente successo anche Guido Mopassant, con racconti, la sua lunghezza è questa, il racconto.
Quindi almeno uno che ce l'ha fatta già campare scrivendo, sì, gli altri diventano famosi
però,
per muoiono in miseria.
Non lo invidierei troppo, Mario, visto che siamo qua. Sì, come ha avuto un certo successo letterario di economico nel corso degli anni, praticamente ma... l'ha avuto, ma al tempo stesso, tra il 1873 e il 1876, fu perseguitato dalla sifilide.
Eccolo qui.
Ebbe la sifilide. Nel 1876 fu colpito da disturbi respiratori ed herpes che gli rovinarono la pelle. Nel 1878 reumatismi. 1879 disturbi circolatori. 1880 parziale temporanea cecità dell'occhio destro, per non sorvolando sopra coliche molto dolorose, varici dei tessuti interni della gola, emorragie con febbre altissime e altre cose minori.
Breve pausa musicale, torniamo tra pochissimo, qualche minuto. I'm done with the easy living. I'm done with the easy living. Come on. I'm done with the easy living. I'm done with the easy living. Yeah. I'm done with the easy living. 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 Yeah. I'm done with the slack you're giving. I'm turning out so pretty, I'm not so shitty, I want no pity.
I'm done with the easy living.